Crescere significa crescere e maturare spiritualmente. A che serve questo? Ve lo spiego subito. Se uno rimane neonato per tutta la vita, neonato significa nasce in Cristo, ma rimane così. Nasce in Cristo, punto e basta. Guardiamo l'uomo naturale. Un neonato ancora non ha neanche la vista, almeno così. Anna, dove sei? Dico, supportatemi, è vero o non è vero? Quindi non riesce a vedere quello che c'è. Se uno rimane neonato, quindi vede la natura naturale fa sviluppare l'uomo. Figurati quello spirituale, chiamato a crescere, per avere dimensione nelle cose dello spirito. Perché se no tu non puoi ottenere, non ti puoi muovere. Il bambino ha bisogno sempre di qualcuno che l'accudisce, gli dà da mangiare. E poverino, a quell'età non sa tutte le cose che ci sono in una stanza, non può utilizzare strumenti, non può accendere la luce, cioè niente, giusto? Tu immagina spiritualmente. Dio desidera che noi maturiamo, sai perché? Cresciamo. Maturi in Cristo. Dice come malizia lui si è preso un piccolo fanciullo. E disse, se non diventate come questo piccolo fanciullo, quanta malizia, non potete entrare nel regno. Cioè, tu non. Se tu sei malizioso, cioè i pensieri umani che ti portano sempre al giudizio, alla critica, a vedere negativo, ti impediranno questo tipo di ragionamenti continui. Ti impediranno di entrare nel regno di Dio, perché nel regno di Dio possono entrare solo i piccoli fanciulli. Cioè tu puoi vedere le cose di Dio solo se sta malizia la sottometti. E diventi smaliziato, cioè senza malizia. Chi è senza malizia si fida. Vuoi sapere che cosa produce la malizia? Produce. Come si dice? Come si chiama uno che non si fida di niente? Qualsiasi cosa si dice. Alleluia. Non si fida. Qualsiasi cosa gli dice, se. Filtra tutto con la diffidenza. È una posizione spirituale la diffidenza, che viene da una mancanza di fede. Viene da una mancanza di fiducia. La mancanza di fiducia dice che nessuna. Poi dice proprio dell'incredulità, perché la mancanza di fiducia ti porta all'incredulità. L'incredulità è come il veleno. Ti avvelena che tu avvelena la pianta non prende linfa, eccetera. Ora, questa mattina io vorrei dare un consiglio, il consiglio della parola affinché noi possiamo capire quali sono i principi per il successo. Ti interessa? La via del successo, una delle vie principali del successo, spiritualmente, e poi tu sai che quando è nello spirito tocca anche il resto della vita, perché lo spirito influenza quello che è la natura umana, tutta la natura umana. Perché è così importante? Perché la parte spirituale influenza tutto. Gloria a Gesù Cristo. Proverbi 18, 12. Proverbi 18, 12. Dice, prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza. Ma chi è umile, ma l'umiltà precede la gloria. L'umiltà precede la gloria. Possiamo dire, poi in un altro, in Proverbi 29-23 dice, l'orgoglio dell'uomo lo porta in basso. Ma chi è umile di spirito otterrà gloria. Quindi, successo, gloria e onore, successo. Essere innalzato. Sai che significa essere innalzato? Avere successo. Possiamo fare una sintesi. Dice prima dell'onore e della gloria, l'umiltà. Perché l'umiltà ci fa crescere nella giusta direzione. Cioè noi abbiamo bisogno di crescere nella giusta direzione, non verso il basso. L'orgoglio invece ti indirizza in una crescita verso il basso, verso la terra, verso le cose terrene. Vedi? Chi poi è toccato dall'orgoglio, è più interessato alle cose terrene che alle cose del cielo. Vedi, quando ci sono a volte delle stagioni nella vita, no? Il posto più basso spiritualmente, voi sapete qual è? È l'inferno. Quindi l'orgoglio indirizza verso l'inferno. Sai che significa? Uno dei sinonimi, un significato dell'orgoglio? Disordine. Mentre l'umiltà indirizza verso il cielo, verso il terzo cielo, dove c'è la dimora di Dio. Cioè dove c'è l'ordine perfetto di Dio. L'orgoglio ti porta a vivere in un disordine, quindi l'umiltà è l'ordine perfetto di Dio. Prendiamo prima Pietro, capitolo 5, versetto 5. Parimenti voi giovani, siate soggetti agli anziani e tutti rivestitevi d'umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi sotto, dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Egli ha cura di voi. Lode Gesù Cristo. L'apostolo Pietro, per quanto lui fosse un apostolo, e quindi lui che aveva fatto un'esperienza con l'orgoglio, sappiamo dalla sua storia, leggendo negli Evangeli, e che aveva vinto nelle varie svariate prove mostra che ha vinto, perché poi è uno degli apostoli più vicini a Gesù, è una delle tre colonne della Chiesa. Lui, in questa lettera, apostolo, si mette come gli anziani. Lode a Gesù Cristo. Ma non perché non è un apostolo, ma perché dentro di lui c'è l'umiltà. Lode a Gesù Cristo. Si mette a livello degli anziani e parla ai giovani. Ai giovani ministri, ai giovani. Di sottomettersi a quelli più anziani. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Sottomissione significa, sai che significa? E gli disse, è scritto, sottomettete. Devi avere qualcuno al di sopra. Non puoi non avere qualcuno al di sopra di te. In una chiesa, la chiesa è così, è ordine, è l'ordine perfetto di Dio. Ognuno deve avere qualcuno al di sopra. Ma chi non è sottomesso indirizza la propria vita verso il basso. Il basso è l'inferno. Un inferno che significa, qua non è, dice, ma stai minacciando. No, sto dicendo la verità. L'inferno significa vivere, l'inferno sulla terra significa vivere male. Vivere nelle condizioni peggiori dell'uomo. Significa essere logorati dentro, nella mente, nel cuore. Quindi noi dobbiamo trovare, ma in chiesa comunque c'è il sistema per la crescita. E chi ora in questo momento sta dicendo, ma qual è? C'è il sistema della crescita, c'è l'indirizzo della crescita. Però l'umiltà significa, è sottomissione, che io volontariamente, sai che significa questo? Che io volontariamente riconosco l'autorità e mi sottometto volontariamente. E poi dice, ognuno sia sottomesso gli uni con gli altri. Intanto, in 1 Pietro 5, mettimi 5, Joshua, che si vede. Sai che significa? Siate sottomessi agli anziani. Cioè, tu devi avere una sottomissione non temporanea, un'autorità fissa. Non puoi non avere un'autorità. Se non hai un'autorità da cui dipendere, la tua vita è indirizzata spiritualmente verso il basso. E quali sono gli effetti di una vita indirizzata verso il basso? Confusione, disordine. E l'inferno manifesta dei frutti. Paure, ansie, depressione, ribellioni. Ma Dio desidera una chiesa forte. Qual è il desiderio di Dio? Una chiesa forte. E la chiesa è fatta di singoli, singoli forti. Lode Gesù. Vedete, Pietro è uno che mostra amore verso la chiesa, perché è l'amore, chi ha amore dà giusti insegnamenti. E lui insegna da ammaestramenti di amore. Tu daresti insegnamenti di disordine ai tuoi figli, nella tua casa, ai tuoi nipoti? Che sei una persona che comprende le cose. Dice, voi che siete terreni, molto di più il vostro Padre Celeste. Alleluia, lode a Gesù Cristo. Vedete, noi dobbiamo imparare qual è la via. E la via è l'umiltà. L'umiltà significa essere sottomessi. Avere un'autorità da cui dipendere. Il disordinato, il ribelle, è uno che non ha nessuna autorità. È sottomesso a se stesso. È sottomesso ai suoi pensieri, alle sue convinzioni, alle sue passioni, e quindi è nelle mani dell'onda, dice, è nelle mani del vento. Chi scrive questo versetto, chi scrive questa lettera, era uno che ha mostrato. È uno che ha rinnegato, è uno che si è ribellato. Ma qua mostra che è completamente ravveduto, che ha compreso qual è il vero significato e qual è la vera via della crescita e del successo. Lode Gesù, l'umiltà. Il contrario dell'umiltà è l'orgoglio. Io non immagino, cioè io non riesco a concettualizzare una vita cristiana, ma ce lo dice la Scrittura. Cioè è impossibile vivere una vita cristiana senza ubbidienza e sottomissione. È impossibile, perché la prima obbedienza è verso di Lui, verso Gesù Cristo, quando noi abbiamo accettato l'opera sua e ci siamo sottomessi alla sua parola, all'opera della croce, o no? Il primo atto di sottomissione è il primo atto, non primo e ultimo. Oh, io ero uno di quelli, no? Solo a Dio. Io ero uno di quelli. Mi sono ravveduto. Mi sono pentito. Quindi sono un pentito. E ravveduto perché le mie azioni mostrano che non mi comporto più come prima, ma mi comporto in novità di vita. E questo dovrebbe essere per ognuno di noi, fratelli. È il principio di Dio. Alleluia, lode Gesù Cristo. Com'è che sei diventato un cristiano, una cristiana? Com'è che sei diventato? non è attraverso un atto di sottomissione? Sì o no? Io mi umilio e mi sottometto a lui e al suo corpo. Io ho vissuto una vita di discepolato, di sottomissione, ho imparato la sottomissione. Ho imparato l'umiltà. L'ho assimilata, io spero che anche voi assimiliate, perché è il principio di Dio per poter assimilare la parola, non la puoi assimilare. Scorre, scivola, loda Gesù. Loda Gesù Cristo. Non basta quel momento di sottomissione. Dice, quando abbiamo accettato Gesù, ci siamo sottomessi alla sua grazia. Quando tu ti sottometti alla sua grazia, si espande su di noi. Tu puoi comprendere, no? Noi non possiamo comprendere per una capacità umana, di intelligenza, di intelletto, ma perché la grazia di Dio, vedi, quando tu ti sottometti alla grazia di Dio, un cielo di grazia. E quello per entrare, per comprendere. Poi abbiamo bisogno della grazia di Dio tutti i giorni, giorno dopo giorno. Ogni giorno abbiamo bisogno, perché noi viviamo tutti i giorni e tutti i giorni abbiamo bisogno della grazia di Dio. E la grazia di Dio si estende su di noi quando? Tum. Dice, aspetta, c'ho il pulsante. Il pulsante sai qual è? L'umiltà. L'umiltà estende la grazia di Dio su di noi. La sottomissione, l'ubbidienza. Umiltà significa sottomissione e ubbidienza. E quindi è anche una protezione la grazia. Significa essere sotto la sua protezione, sotto il suo mantello. Alleluia. Quindi essere sottomessi significa che volontariamente, è un atto volontario. Dice la scrittura che noi non dobbiamo assolutamente signoreggiare. Lo dice a chi amministra le cose di Dio. Non possiamo assolutamente signoreggiare, ma tutto avviene nel volontario accettazione della parola di Dio e di volersi sottomettere volontariamente. Mi avvicinate col ventilatore. Gloria a Gesù Cristo. Una delle principali espressioni del peccato, quando c'è peccato dentro di noi, significa che regna, e la ribellione contro l'autorità. Quando c'è qualche posizione di peccato, ma lasciamola così, indirizzata verso di me. Quando la presenza del peccato dentro di noi, a volte ci sono, purtroppo avviene che non confessiamo tutto al Signore, ma manteniamo delle posizioni di ribellione. E sai qual è la manifestazione? Una delle manifestazioni che si manifesta più forte. La ribellione all'autorità, la non accettazione dell'autorità avviene nelle... È così. Ma perché? Chi è? Chi ti ha chiamato? Chi te l'ha detto? A me Dio mi parla. E se Dio ti parla, la sua parola la dovresti, se tu credi in Dio, devi accettare la sua parola o no? E la sua parola deve stare così. O no? Per me è sopra di me. Qualcuno ha detto che è sotto i suoi piedi. No. Questa è una sua. Il mio pensiero, ed è quello che è scritto, è al di sopra. E io mi sottometto alla sua parola. E la sua parola che cosa dice? Che noi ci dobbiamo sottomettere. Sottomettetevi agli anziani. Stavo parlando, sottomettetevi a quei ministri più anziani di voi. E poi, nella Chiesa, ci sono le autorità. Sottomettetevi. Non ti puoi alzare la mattina e fare quello che c'era nel tuo cuore. Un certo Saulo era diventato così, e lui era diventato, dice la scrittura, che nel tempo si era indurito e si sentiva con Samuele, che rappresentava il Signore, il profeta di Dio. Samuele l'aveva unto. Però nel suo orgoglio, nella sua ribellione, non ascoltava più. Faceva quello che diceva. Ah mia, ma Samuele gli aveva detto: vai contro gli Amalechiti e fai tutto quello che ti dico. Dopo della guerra, sente un belar di pecore, dice la scrittura. Samuele gli dice: ma che cos'è questo belar di pecore? Dice: hanno, da Amalek, hanno portato degli armenti. Non solo gli armenti, hanno portato pure il re di Amalek. E lì è stata la crisi, dove lui si manifesta, Saul, nella sua ribellione, dove lui manifesta la sua posizione e dice, insomma, ma tu sei Samuele? È il servo di Dio, un sacerdote, infatti prega, ci rompe le scatole. Io le cose del regno so io. La sostanza era questa. Samuele gli dice: non ti avevo io comandato? Quando lui parlava, era il comando di Dio. Dio parlava attraverso il profeta. Dice: non ti ho detto io di uccidere e sterminare tutto. No, ma sai, il re ci potrebbe essere utile, gli armenti ci potrebbero essere utili, sai? È un'economia, è una questione politica, è meglio farci amici i re, meglio avere un re. Sai che fa Samuele? Prende la spada e lo uccide lui. Via. Alleluia, lode Gesù Cristo. Poi sappiamo qual è la fine di Saulo. Gli viene strappato. E Dio si è scelto un altro re, un altro al suo posto, perché questo era diventato orgoglioso, ostinato. Non sentiva più niente. Era diventato Dio a se stesso. Non riconosceva più nessuna autorità. Talché che poi anche manifesta che quando Samuele non ritardava, lì è il Signore che, vedi, Dio che permette certe cose, no? Samuele ritarda la sua andata e Saulo inizia a prendere il suo posto come sacerdote. Poi hanno avuto Samuele, lo redarguisce. Lui cerca di afferrare Samuele e gli strappa il mantello. Samuele si gira e gli dice: così come tu hai strappato il mio mantello, Dio ha strappato il tuo regno oggi, oggi stesso. Lode a Gesù Cristo. Questo ci dovrebbe fare riflettere. Andiamo in Tito 3, dal versetto 1 al 7. Quindi, ribellione manifesta il peccato dentro, contro le autorità. Un atteggiamento di sottomissione invece, sai che cosa indica? Maturità spirituale. Leggiamo in Tito. Dice: ricorda loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di essere ubbidienti, pronti a ogni opera buona, di non dire male di alcuno, di essere pacifici e miti. Anziani, se qualcuno di voi c'è critica anche verso le autorità, io lo caccio da anziani. Non voglio sentire critiche. Ve lo dico davanti a tutti. Non solo, anche tra i responsabili, chiunque. Può venire in chiesa, ma non può fare parte del mio staff. Chi vuole fare parte del mio staff deve avere onore e rispetto e deve conoscere le scritture. Se non le conosce, le studia e le impara. Ricorda loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità. Autorità significa tutte le autorità. Di essere ubbidienti, pronti a ogni opera buona e di non dire male di alcuno, di essere pacifici e miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Grande gentilezza, non arroganza, gentilezza. Il cristiano non è arrogante, è gentile. Com'è? Mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Anche noi, infatti, un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Prima. Ma quando apparve la bontà di Dio, nostro Salvatore, il suo amore verso gli uomini, egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché giustificati per la sua grazia fossimo fatti eredi della vita eterna, secondo la speranza che abbiamo. Paolo si rivolge a Tito, suo figlio spirituale, e a Timoteo, i suoi figli spirituali, per come condurre la Chiesa, per come organizzare, condurre e gestire la Chiesa. Loro sono esempi di grande umiltà e mansuetudine. E cosa gli dice Paolo? Sottolinea l'importanza dell'umiltà e della sottomissione. O no? Dell'umiltà e della sottomissione alle autorità, ai magistrati, a tutte le autorità. Non c'è autorità che non è da Dio, così è scritto. E quei tempi non c'erano autorità democratiche. C'erano i dittatori romani, gli imperatori romani, dittatori, dove giustiziavano i cristiani, dove bruciavano i cristiani, dove perseguitavano la Chiesa. Lode Gesù Cristo. Vedi, i discepoli di Gesù che cosa hanno imparato in quel tempo con Gesù? L'umiltà. Erano umili. Lode Gesù Cristo. Che pur loro sapendo quello che sapevano fare o potevano fare, stavano imparando a rivolgersi a Gesù. Lode Gesù Cristo. E Pietro, dopo le sue esperienze, e noi ci ricordiamo delle sue esperienze, cosa fece? Nel formare la Chiesa, organizzare la Chiesa, quello che era il maggiore esponente, come dire, della ribellione, è stato quello che ha tradito Gesù, ha rinnegato Gesù, però si è pentito. Guarda come diventa. È uno che parla di sottomissione. Quando parla alla Chiesa, indirizza la Chiesa all'umiltà e alla sottomissione. Lui, che aveva mostrato un orgoglio, alleluia. Io nella mia chiamata di cristiano e di chiamata al ministerio, io ho ricevuto, io personalmente non ero un tipo umile e mansueto, sottomesso. No. Vi dico sinceramente, mi ricordo da ragazzo, ho fatto un militare, sono tornato a casa non so dopo quanti mesi per la mia proverbiale ribellione. Solo la mia persona, quando c'era un'autorità con me, 3 giorni, era venerdì, sabato e domenica, puntualmente. Avevo problemi con i miei compagni. Avevo problemi chi doveva primeggiare. Sapete che cosa ho imparato in Cristo? L'umiltà, la sottomissione e l'ubbidienza. È stato un tempo di formazione. E la benedizione che entra nella tua vita non deriva da opere particolari, deriva dalla grazia di Dio. Dio, abbiamo letto, fa grazia agli umili. Quando dice sottomettetevi gli uni agli altri, quante volte tanti possono testimoniare che mi hanno detto qualcosa che io ho ritenuto sapiente da parte di Dio e io l'ho accettato. Sai che significa? Che mi sono sotto, quando l'accetto, sono sottomesso. Sottomettetevi gli uni agli altri. O no? Non vi ho mostrato questo pure? No, voi giovani non l'avete mai visto questo. Nessuno di voi l'ha mai visto. Non ubbidisco ai demoni, non ubbidisco al peccato. Quindi quando scaturiscono cose che vengono da background negativo, anzi tu mi vedi un bronzo che resisto. Lode Gesù Cristo. Quindi, sai che significa questo? Sottomettersi gli uni agli altri, non solo devi avere un'autorità. Io sono stato mio padre spirituale col Signore, ma sono stato fedele sino all'ultimo secondo, anche dopo, anche ora. Non un uomo naturale, un uomo di Dio. Imparate l'umiltà, la sottomissione e l'ubbidienza. Tu non puoi ubbidire a ciò che non vedi. Lo Spirito Santo dentro di noi, sai che cerca? Questo. È la via. È come dire, le vene portano il sangue. Giusto nel corpo, fanno scorrere il sangue. L'umiltà è come le vene. Sottomissione, ubbidienza significa. Umiltà fa scorrere lo spirito di Dio dentro di te. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Poi sulla gentilezza, io voglio dire. Su questa parola essere gentili. Gesù non era un arrogante. E quando qualche discepolo manifestò l'arroganza, ancora non era convertito. Perché disse Gesù a Pietro: quando sarai convertito, converti i tuoi fratelli. Quindi l'arroganza non fa parte. Dice: no, ma quello era arrogante. Qualcuno trova la scusa. Mosè era arrogante, orgoglioso. Ma prima. Prima, non dopo. Dopo Pietro scrive queste cose. La gentilezza. Alleluia, Spirito Santo. I modi benevoli, il nostro modo di essere benevoli, attira le persone. L'arroganza allontana le persone. Noi dobbiamo imparare ad acquisire il carattere di Cristo, a lasciare il carattere umano e acquisire quello di Cristo. E c'è una sola maniera, fratelli. Umanamente è impossibile, non è possibile, ma c'è una sola maniera: sottomettersi, essere umili. La via dell'umiltà. E la via dell'umiltà è riconoscere un'autorità e sottomettersi e accettare quello che l'autorità ti dice. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù. Non esiste un Evangelo fai da te. La Chiesa è perfetta. L'ordine di Dio è perfetto. E la perfezione di Dio è là. In queste cose semplici di cui stiamo parlando questa mattina. Stiamo parlando questa mattina di semplicità, di umiltà, di sottomissione, obbedienza volontaria. Volontaria, mai obbligato. Tu non sei obbligato assolutamente. Tu sei libero, libero. Io nella mia libertà mi sottometto. Riconosco Gesù Cristo, riconosco le sue autorità. E l'ho mostrato nei fatti, non per un anno, tanti anni. Anche nelle cose mie, dove Dio mi ha dato grande successo. Lode Gesù. Impariamo questo. È la via, impariamo questa via, la via del successo. Sai perché? L'insuccesso, insoddisfazione. E poi c'era un'altra parola. Qual era? Frustrazione, frustrato. È uno come quello che cerca di arrivare e non ci arriva mai. E incolpa tutti gli altri per i suoi insuccessi, no? La colpa è di quello. Ogni tanto qualcuno mi dice, no, ma sai, per quello io non so. La colpa è delle nostre scelte personali e di volere mantenere posizione di orgoglio. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Quindi essere gentili. Essere umili significa non disprezzare se stessi. Non significa disprezzare se stessi. E non significa neanche disprezzare gli altri. Anzi, apprezzare gli altri più di se stessi. Amen. Ce la fai? Ti stai segnando gli appunti? Devi mettere in pratica poi. Beato chi ascolta. E poi continua, dice, ma beato significa ancora di più chi lo mette in pratica. Perché la vita è nella pratica. L'essenza della vita è nella pratica. Lode Gesù Cristo. Essere umili significa riconoscere che senza di Lui non possiamo fare niente. Senza del Signore non possiamo fare niente. Questo significa essere umili. E quindi se uno è umile, chiede sempre l'intervento di Dio nella sua vita, nei suoi progetti, nel suo indirizzo di vita. Chiede sempre l'intervento di Dio. Sapendo che noi che siamo bassi, terreni, abbiamo bisogno di Lui. Sai che significa questo? Noi che siamo terreni, abbiamo bisogno di Lui. Perché il terreno va verso il basso, è lui che ci porta, solo lui ci può portare in alto. E quindi nei nostri progetti di vita, nelle nostre scelte, io, chi viene da me a chiedere, consigli, indirizzi, dico chiedi a Dio, perché è Dio che ti porta. La nostra tendenzialità è nelle cose di questa terra, ma solo Lui, se noi lo coinvolgiamo, Lui ci porta verso l'alto. La nostra natura, vedi, o no? No, la nostra natura... Chi è che ci porta là? È Lui. Alleluia. Quindi coinvolgiamolo. Se noi lo coinvolgiamo, Lui ci porta, ci guida. Quindi significa che noi dobbiamo sapere chi eravamo, chi siamo e chi saremo. Hai coscienza? E questo è. Questa mattina Dio ci sta parlando per avere coscienza di chi eravamo, chi siamo e chi saremo. Lode Gesù Cristo. Leggiamo 1 Corinzi 4:16. Dice, ora, portatevi una Bibbia, io vi consiglio, venite al culto con una Bibbia. Vi consiglio di, so che avete quella elettronica, ma siccome non potete scrivere, non potete prendere, a meno che ce l'avete buona, me la date pure a me. Sottolineare, punto, portate con una cartacea. Palmina, quanto costa quella economica? Dimmi, un prezzo che un bacio. Anto? 4 euro. Hai bisogno di un prestito? Te lo faccio. Bisogna un prestito. Gloria a Gesù Cristo. Ora, fratelli, per amore vostro, io ho applicato queste cose a me e ad Apollo. 1 Corinzi 4:6. 1 Corinzi 4:6. Ora, fratelli, per amore vostro, io ho applicato queste cose a me e ad Apollo, affinché per mezzo di noi impariate a non andare al di là di ciò che è scritto. Per non gonfiarvi l'uno per l'altro a danno degli altri. Che cosa infatti? Che cosa infatti ti rende diverso? Che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? E qua ci dice che ci dà delle istruzioni, che noi non dobbiamo al di là di quello che è scritto. Ma questo ci fa capire che per mettere in pratica questo versetto della scrittura, noi dobbiamo conoscere. Come fai tu a mettere in pratica ciò che non conosci? Fratelli su Zoom, come facciamo noi a mettere in pratica se non conosciamo? Dice, sto versetto no, cancelliamolo. Apostolo, cancelliamo. Dobbiamo conoscere. Quindi dobbiamo applicare noi stessi a conoscere Lode Gesù Cristo. Se no arriva un altro che approfitta della nostra mancanza di conoscenza per farci fare la sua volontà, convincendoti che tu stai facendo la volontà di Dio, che ti prende per il naso e ti fa fare la sua volontà, e tu sei convinto di fare la volontà di Dio. Perché? Per ignoranza, per mancanza di conoscenza. Per mancanza di conoscenza tu rischi di cadere sotto le mani di chi conosce più di te. Ricordate Gesù nel deserto? Satana lo tenta. Cosa gli cita Satana? Sai che mostra là Satana? Che conosce le scritture. E Gesù gli risponde, è altresì scritto. Tu che gli rispondi? No, dire la menzogna, imbrogliare, dire palle, rubare, convivere, avere più donne, più uomini, la cultura di oggi è normale. Che gli rispondi tu? Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Dobbiamo, come dire, rileggiamo. Ora, fratelli, per amore vostro, io ho applicato queste cose a me ad Apollo, affinché per mezzo di noi impariate a non andare al di là di ciò che è scritto, per non gonfiarvi. Perché il rischio è di gonfiarsi. E per evitare di gonfiarci, farci gonfiare, dobbiamo imparare. E questo purtroppo avviene soprattutto nei neofiti che rischiano di gonfiarsi, di presumere di conoscere e di non avere bisogno di conoscenza. Non rifiutiamo il processo di crescita. Vede, tutto quello che noi facciamo nel ministero e nella Chiesa sono processi di crescita. Io invito fratelli, sorelle a impegnarsi nel servizio, perché il servizio è vita, quindi, ma noi lo facciamo affinché possa produrre vita. Quindi, se ci sono i corsi di formazione per quello, come si chiamano, Alfa 1, 2, 3, non mi ricordo come si chiamano, qualcuno mi dice: ma io ho bisogno di altro. Un neonato che dice: ma io, dammi il latte, come si chiama? Il Bellin. E che ne sai tu se ti fa male? Un bambino non può mangiare cose solide se non ha sviluppato, o no? Quindi non rifiutiamo il processo di crescita, perché quello è il primo esempio di orgoglio. L'orgoglio è un seme, è il seme del diavolo. L'orgoglio è il peccato del diavolo. Lucifero, il miglior angelo di luce, è il diavolo. Lui a un certo punto dice: ma io non solo con Dio alla pari, poi era al di sopra ed è stato cacciato dal cielo, via, con un terzo degli angeli. Oggi è sulla terra e ha autorità di governare sugli uomini ribelli. Gesù è venuto e ha portato il suo regno, e chiunque crede in lui esce fuori dal potere delle tenebre. Amen. Grazie. Lode Gesù Cristo. Sa qual è stato il problema di Lucifero? Sottomissione. Era un angelo. Ma era diventato un angelo ribelle. E ha rifiutato la sottomissione. Lode Gesù Cristo. Stiamoci attenti, perché lo spirito dice del diavolo. Dice che gira a guisa di leone ruggente, pronto a sbranare chi gli dà l'occasione. E sai quando è fatta? Quando l'orgoglio è fatto? Quando quello è convinto di essere nel giusto e che tu sei nell'errore, cioè l'autorità sopra di lui è nell'errore. Allora là è cotto, ha bisogno di essere ricoverato, trasfusione spirituale. Liberato da quello spirito, da quelle parole che opera dentro. Poi vi voglio ricordare una cosa molto importante. Nella Chiesa di Dio non esistono i ministri fai da te. Ci mi collego su internet. Non esisto. Non c'è uno che non sia uscito, uno di quelli. Dio è ordine, non confusione, ordine. Oggi impervi a ciò che è disordine, per creare disordine, ma Dio è ordine. Nella Chiesa di Dio devi imparare la sottomissione, l'umiltà, la sottomissione, l'ubbidienza, riconoscendo un'autorità su di te. Non si può, non esistono ministri fai da te che escono tum, così. Quelli di Dio non sono così. Ci sono quelli, i sedicenti, sono sedicenti. Ma quelli di Dio non sono così. Perché è necessaria l'attitudine alla sottomissione, allo studio, alla comunione, allo stare insieme. La prima chiesa era così. Ci ha mostrato che la comunione è nello spirito. Romani 12,1 dice che noi dobbiamo dare i nostri corpi in sacrificio. Dice, questo è il vostro culto? Significa sacrificio vivente e obbedienza. In? E dice obbedienza. Allora, ripeto insieme a me. Io quando andavo a scuola, molte volte arrivavo in ritardo. Dice, dopo mi devi scrivere 300 volte, non arriverò in ritardo, arriverò in ritardo. Umiltà. A me, ditelo a me. Devi essere umile. Sottomesso e ubbidiente. Ora dice, devo essere umile. Sottomesso e ubbidiente. E una volta che l'hai detto a me, ora te lo puoi dire. Se no, il roar, la ribellione. Se c'è ribellione a questo, ti consiglio una consulenza personale da solo e un indirizzo per la liberazione dalla ribellione. Lode Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù. Voglio terminare che siamo arrivati, magari continuerò su questo indirizzo per completare, diciamo, quello che è questa. Proverbi 3, versetto 34 dice: certamente egli schernisce gli schernitori, ma fa grazia agli umili. Per essere sottomessi gli uni agli altri, ci vuole una grazia, perché non, è impossibile umanamente. Umanamente ti verrà di non accettare, ma solo se la grazia di Dio è su di te. Tu accetterai di sottometterti gli uni con gli altri. Io ve l'ho mostrato. Io lo faccio con voi. Quando viene dallo Spirito. O no? Ci vuole grazia. Senza grazia non lo puoi fare, perché umanamente ti verrà impossibile. La mancanza di sottomissione gli uni verso gli altri ci fa perdere la grazia di Dio. Tu guardalo al contrario. Quando subentra l'orgoglio, perdi la grazia, non sei sotto la grazia. La tua vita cambia, i tuoi atteggiamenti cambiano, i frutti sono diversi. Lode Gesù Cristo. Lode Gesù. Bene. Alziamoci in piedi. Continueremo. Continueremo non la prossima settimana, che abbiamo un ospite. La prossima settimana è il culto alle ore 18, quindi l'avevo messo nel gruppo della Chiesa, non so se l'avete visto, ve lo comunico. Domenica prossima ore 18. Verrà il fratello Davide Gullà della radio Notizie dal Cielo, che interverrà, sarà il nostro ospite, quindi vi raccomando la presenza, aiutatelo, mi raccomando, anziani, vedete quello che c'è bisogno. Poi, ecco, una cosa importante, stasera alle 20, il nostro centro, voi sapete che il nostro centro, che è anche un centro sociale, abbiamo un'attività teatrale. Questo contribuisce a quello che è la nostra chiamata e anche giustificazione di essere qua, perché noi siamo su un terreno confiscato alla mafia, e quindi è fra quelle attività per la legalità. Avremo ospite il dottore Cosentino, un alto magistrato, che verrà da Lecce. Ci sarà una serata teatrale, sarà alle 20. Io vi invito a essere presenti, noi dobbiamo supportare, quindi vi invito alla presenza fisica, chi è qua. Io ci sarò, perché noi vogliamo supportare quello che è. Intanto queste persone che non hanno nessun interesse, lo fanno in maniera gratuita per noi, loro vengono pagati profumatamente per queste attività. Ci sarà la nostra sorella Pierina, anche lei che è stata la tramite. Quindi vi raccomando, ore 20, ci vediamo qua, va bene? E il Signore ci benedica, chiudiamo i nostri occhi, alziamo le nostre mani. Signore Padre, ti vogliamo chiedere la tua unzione, la tua benedizione. Mandaci a casa ripieni, benedetti, ripieni con il tuo spirito. Mandaci a casa con la guarigione, con la salute, con la forza dello spirito che c'è nella tua parola, nel nome di Gesù Cristo. Amen.